A come Atlante, geopolitica e materie prime.
10:36 minuti, questa è Radio Popolare. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. A come America Latina, in collegamento Alfredo Somoza. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
Comunicado número uno de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.
Domani 50 anni, 50 anni fa, il golpe militare in Cile, Alfredo.
Sì, l'Argentina è stato appunto l'ultimo paese di una serie lunga di colpi di stati che risalgono anche agli anni 50, il primo stato in Guatemala, che è stata la guerra fredda combattuta in America Latina da parte degli Stati Uniti per evitare due cose sostanzialmente, che non venissero intaccati gli interessi economici delle multinazionali statunitensi, che all'epoca erano molto importanti nella realtà economica dei singoli paesi, e la seconda che i paesi dell'America Latina non si allineassero, o meglio non si disallineassero rispetto all'appartenenza al blocco occidentale che faceva capo agli Stati Uniti, e non finissero appunto dall'altra parte con l'Unione Sovietica. C'era stata soltanto Cuba e appunto gli Stati Uniti erano decisi in tutti i costi a impedire che ci fosse un'altra Cuba. Il colpo di Stato in Argentina in realtà inizia il 23, quindi è giusto parlarne oggi, perché il 23 ci sono già i movimenti propedeutici, un colpo di Stato, l'occupazione della TV pubblica, questo nella sera del 23, l'occupazione della TV pubblica, all'epoca c'era un solo canale di televisione ed era pubblico, ma anche le sedi degli Automobile Club dell'Argentina, perché all'epoca era l'unica realtà che aveva una rete capillare di collegamenti con tutte le città del paese. Quindi occupare queste due istituzioni, da un lato l'Automobile Club e dall'altro la sede della TV e della radio pubblica, voleva dire controllare l'informazione. Poi furono scelti come pilota dell'aeroporto che tutte le sere portava la Presidente della Repubblica, in quel momento Maria Stella Martinez de Perón, che era la vedova del generale Perón, che era morto 2 anni prima, nel 74. La Presidente tutte le sere veniva prelevato un elicottero alla Casa Rosada, alla Casa di Governo, per essere portata alla residenza dei Presidenti, che si trova in un comune, diciamo, fuori città. Quella sera vennero scelto dalla Forza Aerea in prima persona dei pilota fedeli che, una volta che caricarono la Presidente, cambiarono automaticamente l'itinerario che era previsto per andare all'aeroparco, che è l'aeroporto cittadino della città di Buenos Aires, e lì in quell'aeroporto la Presidente costituzionale venne imbarcata in un volo che la portò in Patagonia, quindi fuori dal mondo praticamente, dove restò detenuta fino all'81. Ecco, a questo punto possiamo dire che formalmente il colpo di Stato inizia alle 0:46, cioè alle 46 minuti dopo la mezzanotte del 24 maggio, marzo, quando viene sequestrata la Presidente e messa in galera. Lì inizia questo processo con il primo atto di quella giunta che si insedia. Abbiamo sentito i nomi, Videla, Massera e Agosti, il primo atto è quello atto di responsabilità istituzionale, il primo atto di governo di questa giunta, che praticamente permette loro di imprigionare in una nave, viene ormeggiata una nave al largo di Buenos Aires, la nave 33 orientali, dove vengono imprigionati tutti i ministri uscenti del governo, i sindacalisti più importanti, diplomatici, qualche giornalista, un ex presidente provvisorio dell'Argentina e anche un governatore all'epoca non tanto noto che si chiamava Carlos Menem, e furono tenuti su questa nave per qualche mese, poi furono trasferiti in un carcere in una base navale. Ecco, così comincia la dittatura in Argentina con la dichiarazione dello stato di emergenza, che resterà in vigore fino alla fine della dittatura nell'83, viene chiuso il Parlamento, vengono commissariati tutti gli enti pubblici, le università, i sindacati, e si insedia la giunta, il governo vero e proprio, con un gabinetto che fa capire subito che si tratta di un colpo civico-militare, perché questo governo, che avrà all'inizio 8 ministri, 5 sono militari distribuiti col manuale Cencelli delle forze armate, quindi 3 dell'esercito, 1 della marina, 1 della forza aerea, ma poi ci sono 3 civili, tra i quali l'importantissimo super ministro dell'economia José Alfredo Martínez de Hoz, che appartiene a una delle grandi famiglie di proprietari terrieri dell'Argentina. Qualche anno dopo entrerà un altro ministro civile, ministro dell'agricoltura, Jorge Zorreguieta, che forse non dice molto, ma era il padre dell'attuale regina di Olanda, Máxima.
Ecco, Alfredo, in Cile il colpo di Stato è stato nel 73, e in Cile abbiamo anche una simbologia, no? Víctor Jara, Salvador Allende. In Argentina c'è stato un simbolo che è l'ESMA, che è stato anche un centro di tortura. E abbiamo degli eroi sconosciuti, che sono i desaparecidos.
Sì, in Argentina viene perfezionato, per modo di dire, una tecnica di repressione che in realtà non è nuova, ma il livello al quale viene portata in Argentina diventa una grande novità, che è quello della sparizione, delle persone senza dare notizie. In Cile, ricordiamo, è stato molto più la luce, anche se in Cile sono scomparse alcune persone, poi si è scoperto che venivano buttati dagli elicotteri nei deserti del sud, ma in Argentina fu fatto sistematicamente, furono censiti alla fine della dittatura più di 800 centri di detenzione clandestini nell'Argentina della dittatura, e questa tecnica si basava soprattutto sul terrore come metodo per paralizzare i parenti, ma anche i compagni di militanza della persona sequestrata, perché nella incertezza sul fatto che fosse vivo, che fosse andato all'estero, che fosse in clandestinità, che molti si fermavano prima di protestare o si limitavano a chiedere alla giustizia informazioni che venivano respinte, perché ovviamente il desaparecido non risultava alla giustizia in quegli anni, ed è stata una gigantesca operazione di terrorismo, nel vero e proprio senso della parola, terrorismo criminale, perché poi, come sappiamo, la maggior parte delle persone scomparse in realtà erano morte, ma il fatto di non averlo saputo per tanto tempo, perché questi meccanismi, almeno per i primi 2 anni della dittatura, non erano conosciuti fuori da chi purtroppo aveva avuto a che fare, saranno quei mondiali del 78 quando verrà fuori la scuola della storia dell'ESMA, che è il principale centro di detenzione gestito dall'ammiraglio piduista Emilio Massera, e che si trova a pochi centinaia di metri dallo stadio del River Plate, dove si giocò la finale di quel mondiale del 78. Ecco, lì è che si è scoperto come il sequestro, la tortura e la scomparsa degli oppositori, ma anche di persone che in realtà c'entravano poco, che finivano dentro per essere su qualche agendina, per essersi trovato in un posto sbagliato al momento sbagliato, come questo è stato gestito quasi in modo industriale. Tra l'altro dall'ESMA si usciva quasi soltanto per salire sugli aerei che poi portavano le persone e li buttavano drogate nell'oceano o nel Rio della Plata. Ecco, tutto ciò si comincerà a sapere a partire dai mondiali, grazie al fatto che con i mondiali entrano giornalisti stranieri e un po' si squarcia il velo del silenzio imposto dai militari. Ovviamente sapremo i dettagli di queste cose col ritorno alla democrazia, perché l'Argentina sarà l'unico paese che, dopo aver fatto una grandissima inchiesta chiamata, anzi una commissione, Nunca Más, presieduta dal grandissimo scrittore argentino Ernesto Sabato, che riuscì a accertare 8.961 casi di sparizioni, questo Nunca Más sarà la base per l'accusa, delle giunte militari nel processo del 1985, appunto unico nella storia latinoamericana, in cui furono comminati l'ergastolo a Videla Massera, 17 anni a Viola, che è stato il secondo presidente della dittatura, e ad altri minori come Lambruschini, Agosti, mentre furono assolti altri. Ecco, questo diciamo che la parabola anche della giustizia che si è riuscito a fare, che poi è stata interrotta, ma che poi è stata ripristinata, i processi da parte di Kirchner nel 2003, in realtà, come dicevo prima, sono stato l'unico caso in America Latina, ma è l'unico caso in cui la dittatura non ha ceduto, non cede il potere volontariamente ai civili, instaurando una transizione, come è successo in Brasile o come è successo in Cile, ma la dittatura praticamente scappa, tracolla, perché si lancia in una guerra folle contro la Gran Bretagna nel 1982 per l'isola Malvinas e la perde. E questo è il motivo per il quale cadrà la dittatura e ci sarà il processo contro i militari, perché i militari, con la sconfitta in quella guerra, praticamente perdono definitivamente la faccia.
L'Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yo entro concretamente porque sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Così Videla a una domanda dei giornalisti di fronte al desaparecido, in quanto tale il desaparecido è un'incognita, se riapparisse riceverebbe un trattamento X, se la scomparsa si trasformasse nella certezza della sua morte riceverebbe un trattamento Z, ma finché rimane un desaparecido non può avere alcun trattamento speciale, un'incognita, è uno scomparso, non ha entità, non è né morto né vivo, è un desaparecido. Agghiacciante, Alfredo, questo commento di Videla.
Agghiacciante, ricordiamo che Videla poi è stato, diciamo, di quelle giunte militari l'anima, passatemi il termine, pura, nel senso che lui era convinto di fare un servizio al paese e di fare un servizio alla civiltà cristiana, come diceva. Videla è stato quello che non si è difeso nel processo nel 1985, e tutto il tempo in cui era obbligato ad essere in aula leggeva la Bibbia. Ma cosa incredibile è questa intervista, questo passaggio di una conferenza stampa in cui definisce esattamente ciò che loro cercavano, quello che tentavo di spiegare prima. Cioè, il desaparecido in quanto tale non ha un'entità, è un fantasma sostanzialmente.
Sì.
Quindi loro riuscirono a rendere fantasmi per anni e anni, decine di migliaia di persone, in modo tale che le famiglie avessero una speranza e quindi tentassero di seguire delle vie legali per avere notizie, e soprattutto terrorizzando chi si opponeva a questa dittatura. Quindi è stato, devo dire, diciamo una grande novità nell'uso della scomparsa delle persone, che purtroppo è qualcosa che non c'è il copyright per l'Argentina, perché quella modalità di repressione divenne sostanzialmente sostanza politica. Cioè, questo regime si basava sul terrore provocato dal fatto che decine di migliaia di persone non c'erano più, erano entità, erano fantasmi.
Astrid è figlia di Gabriella Maria Carabelli di Milano e di Omar Nelson Patinio, entrambi desaparecidos. Astrid è una nipote ritrovata proprio grazie all'attività degli abuelos di Plaza de Mayo, di cui oggi è attivista. È riuscita a conoscere la storia dei suoi propri genitori e attraverso un lungo percorso a ricomporre la propria identità biologica, identità che la giustizia argentina le ha pienamente restituito nel 2022. Astrid Patinio Carabelli è stata intervistata da Sara Milanese.
Nel caso mio io fui uno dei primi casi nel paese, sono la nieta numero 19 e fui la prima in Cordova, la prima nieta che incontrarono.
Il mio è stato uno dei primi casi nel paese. Sono la nieta numero 19. Sono stata la prima nipote che hanno ritrovato a Cordoba. Mi stavano cercando mia zia e mia nonna da parte di padre, perché da parte di madre i miei nonni materni erano già deceduti e mia mamma non aveva altri familiari. Di conseguenza a cercarci erano amici, compagni di mia mamma, quelli che avevano il coraggio di uscire, e le abuelas di Plaza de Mayo, che si riunirono e iniziarono la ricerca, insieme a tutte le altre. Riuscirono ad andare in tribunale e a dimostrare che io ero la figlia di Gabriela e di Omar, entrambi desaparecidos e mandati al centro clandestino della Perla. Ma nonostante ciò, la giustizia di allora, che era una giustizia viziata, una giustizia complessa, stabilì che dovevo restare con la mia famiglia affidataria, perché non era salutare per me tornare con la mia famiglia biologica. In quel momento io scoprì di essere stata adottata, che i miei genitori erano morti e tutto il resto. Avevo 11 anni. A 11 anni qualcuno arriva a casa tua, ti porta in una stanza e ti dice: ti stanno cercando, quella gente è la tua famiglia, tu sei adottata, i tuoi genitori sono morti. Nel giro di pochi minuti, a 11 anni, il tuo mondo crolla.
In cosa di minuti, il mondo se ti cae con 11 anni.
Claro.
Era todo un trabajo psicológico nada positivo para mí, lo cual provocó que yo estuviese todo el tiempo deprimida, enferma y demás.
Per me allora è iniziata una fase molto difficile che mi ha portato ad essere depressa. Di fronte a questa mia risposta fisica ed emotiva, la giustizia ha deciso che non potevo tornare con la mia vera famiglia. Mia nonna, mia zia e le abuelas de Plaza de Mayo, che tanto mi avevano cercata, rimasero a braccia vuote. Mi avevano trovata, ma dovevo restare dov'ero e la giustizia non permetteva che si avvicinassero a me finché non fossi stata maggiorenne e non potevo parlarne con nessuno. È stato durissimo. Ho trovato il coraggio di andare dalla Abuelas negli anni 90. Non è stato affatto facile avvicinarmi perché ero molto provata dalle paure e onestamente ammiro la pazienza che hanno avuto con me. Non avevo foto dei miei genitori, non mi entrava in testa come fosse possibile che nessuno ne avesse. Ma stiamo parlando degli anni 90, quando non c'era una cultura dell'immagine. Solo le famiglie più ricche si facevano foto perché avevano soldi. A questo si aggiungeva il fatto che mia madre era stata una desaparecidas e quindi una perseguitata. Chiunque la conoscesse, se aveva una foto, un foglio, qualcosa con il nome o i suoi dati, correva un pericolo. Quindi tutti dovevano far sparire ciò che li legava alle persone che erano state sequestrate. Tutto quello che restava di mio padre o di mia madre, foto, racconti, scritti, lettere, cartoline, qualunque cosa, era già sparito. In più era difficilissimo raggiungere le persone che potevano dirmi qualcosa. Sono stati anni molto duri. La svolta è arrivata quando sono diventata mamma.
Y el clic me hizo a mí cuando fui mamá. Nació mi hijo en el año 2000. Bueno, esa sensación de eterna orfandad mía en mi interior empieza como a reconfortar cuando abracé a mi hijo por primera vez.
Mio figlio è nato nel 2000. Quella sensazione di eterna orfanezza che avevo dentro ha iniziato a placarsi quando ho abbracciato mio figlio per la prima volta. Mi sono aggrappata molto al mio bambino e poi 2 anni dopo è nata l'altra mia figlia, Elisa. Senza saperlo, le avevo dato il nome della mia bisnonna materna. Quando me l'hanno portata, appena nata, ho visto questa bambina grande, coi capelli scuri, gli occhi chiari. Ma io non ho i capelli scuri né gli occhi azzurri. Questo mi ha messo totalmente in discussione. Questa creatura così bella non mi somigliava, non vedevo somiglianze con me, né con suo papà, né con suo fratello. E da quel giorno mi sono dedicata a rintracciare chiunque potesse parlarmi di mia madre per vedere se c'era la possibilità di trovare una foto. Ti parlo del 2003. Ho dovuto aspettare fino alla fine del processo sulla Perla nel 2016, il processo più grande che ci sia stato qui a Cordoba. Elisa allora aveva già 14 anni e io continuavo a guardare i suoi occhi e ad accarezzare i suoi capelli chiedendomi da dove venissero. Ho avuto risposte solo quando al processo ho incontrato chi era stato compagno di scuola di mio padre o le compagne di università di mia madre. Ho visto le prime foto dei miei genitori, ho incontrato le persone che mi hanno raccontato com'erano e quando hanno guardato Elisa mi hanno detto: questi sono i capelli di tua madre, questi sono gli occhi di tuo padre.
Incontrare con gente che me lo ritratto, che me lo fueron contare come erano. Y bueno, cuando la miraron a Elisa me dijeron, no, es el pelito de tu mamá, son los ojos de tu papá.
Era Astrid Patinio Carabelli, figlia di due desaparecidos, intervistata da Sara Milanese. Alfredo, dobbiamo tornare nella prossima puntata per parlare dell'ESMA, per parlare del mondiale, perché ci sono tante cose da raccontare dall'Argentina. Io ti chiedo questo brano di Mercedes Sosa, Todo Cambia, che è diventato un po' il simbolo di quella epoca, di quella storia tragica dell'Argentina.
Mercedes Sosa, che è stata lei stessa esule, è stata anche minacciata, canta questa canzone che è un po' uno dei simboli del ritorno alla democrazia, sul fatto che le cose che sembravano eterne invece sarebbero cambiate. Sono stati soprattutto i primi anni, quello tra l'83 e l'86, gli anni della grandissima speranza dopo il buio della dittatura e anche il ritorno di grandi artisti come Mercedes Sosa in Argentina dall'esilio.
Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
C'è ancora molto da raccontare, Alfredo, dal golpe dell'Argentina, e ci torneremo.
Senz'altro, Sciauchi, buona giornata ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
Grazie, buona giornata.
Cambia, todo cambia.
Ah, come America Latina torna lunedì prossimo. Ovviamente tra oggi e domani continueremo a raccontare quello che fu il colpo di Stato in Argentina.
Cambia la planta e se viste è verde la primavera.
E parleremo anche del ruolo degli Stati Uniti e soprattutto del segretario di Stato ai tempi di Nixon. Quindi stiamo parlando di Henry Kissinger. A tutti un caro saluto da Sciauchi. Buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.